contattare un amico.
Sì, sì.
E tra l'altro, innanzitutto lo salutiamo così per educazione. Salutiamo Davide Torchia. Ciao,
ciao Davide.
Davide.
Buonasera a tutte e due.
Carissimo Davide, adesso è il momento di fare un po' per gli amanti di Londra ad Hyde Park, cioè lo Speaker's Corner, dove uno durante, insomma, si incammina, va lì e lì c'è lo spazio per poter fare discorsi pubblici, dibattiti su temi che poi, insomma, ogni oratore sceglie di portare in pratica e di trasformare in un, appunto, Speaker's Corner speech. Quindi noi ti diamo il titolo, Davide.
Sì.
E poi lasciamo...
Sviluppalo bene.
Esatto.
Sviluppalo bene, perché non ci vogliamo tornare sopra. Perché non ci vogliamo tornare sopra, per favore. Cioè, dilla una volta per tutte, così poi parliamo d'altro, e volendo anche di arte e soprattutto di salute. Perché tu devi sapere, caro Francesco, che l'altro giorno, quando ci siamo sentiti io e Davide, a un certo punto è partita una discussione sulle calorie, sulla frutta, la verdura, l'alimentazione, che secondo me dovrebbe ripartire nella finale di intervista.
Ci arriviamo per gradi.
Beh, il titolo è... Vai, Francesco...
Il futuro di Rugani.
Bene.
Svolge Davide Torchia.
Svolge Davide Torchia, può partire la sigla. Vai.
Prego.
Allora, prima di tutto una considerazione, vi sento belli.
Cioè,
questo con l'alimentazione normale.
Sì, sì.
Questo per
sì, sì, per rimanere,
per
insomma,
ascolta,
sì,
perché
esatto.
Non vorrei
qualcuno pensasse, ma ci hanno già scritto, anche dice: voi siete così di natura oppure vi fate aiutare? No, siamo proprio così, ecco, sì.
Anche perché poi mi preoccupa il fatto che dice: chi si assomiglia si piglia. Allora non vorrei anch'io essere della
sì.
brigata.
No, ma noi siamo tutti, noi al massimo un succo di frutta, ecco, insomma, quindi al massimo,
ecco, bravo.
Sì,
cioè, queste cose qui col succo di frutta, sicuro di te. Allora, poi volevo, la seconda considerazione è in Italia, la posso scrivere in italiano?
Sì, assolutamente sì.
No, perché
sì.
Si parla di Switch Corner, cioè, posso fare in italiano? Anche per,
sì, sì, facciamo la versione, no, questo, che ne so, di Parco Sempione. Ecco,
ecco, per me è già un sollievo questo qui, perché non vorrei... E per quanto riguarda l'argomento, proprio diceva quello, sarò breve. L'argomento è questo, che la Juventus non ha mai né offerto né ha trattative in atto per il calciatore Daniele Rugani. Questo poi ognuno la interpreti come vuole, scriva quello che vuole, però questa è la sincerità.
Ipse dixit.
Non c'è stato nessuna trattativa, non c'è nessuna trattativa né in atto e né c'è stata offerta a nessuna squadra. Ok? E
bene.
Questo l'abbiamo chiuso in breve tempo.
Bene,
adesso
bene.
Ci possiamo dare alla salute.
Esatto. Allora, io però mi aggancio dicendoti: insomma, mi racconti invece che cosa hai saputo tramite Daniele, visto che gli allenamenti non si possono vedere, di Arthur. Cioè, Daniele, che impressione ha avuto, ecco, di Arthur? Questo se ce lo puoi dire, ovviamente. Insomma,
Ma io credo che non è che ci siano questi grandissimi segreti. L'impressione che è veramente un ottimo calciatore, molto bravo tecnicamente, proprio come si diceva una volta, un bel brasiliano, cioè molto bravo, potente fisicamente, anche se non è, diciamo, uno stangone, no? Però forte fisicamente, molto bravo tecnicamente, forte, un giocatore forte, cioè un buon acquisto per la Juventus, senza togliere nulla a chi ha fatto lo scambio, perché Pjanic era un giocatore per me fantastico, però è un giocatore molto, molto forte, giovane, di grande prospettiva. Questo è quello che mi è stato detto nelle poche cose che vedono, però sai, i calciatori che sono abituati a vedere per anni, giustamente, grandissimi campioni di un certo livello, se il giocatore è molto bravo se ne accorgono subito, perché lo vedono subito, abituato, giustamente ci vuole il taglio per tutto, no? Sono abituato a vedere determinati giocatori, poi si vede subito il livello del calciatore.
Due domande, Davide. La prima,
sì,
la chiedo sia all'uomo di sport, ma anche all'uomo di cultura, perché la Juventus è passata nel giro di 12 mesi da una scelta che sposava una filosofia, cioè quella del lavoro, della gavetta, della meritocrazia, del percorso step by step in ogni categoria con Maurizio Sarri. 12 mesi dopo fa una scelta che invece abbraccia una filosofia completamente opposta, perché capisco e rispetto tutti gli elogi che ovviamente Andrea Pirlo si è preso in questi giorni, ma sono tutti elogi evidentemente molto condizionati dallo straordinario e meraviglioso talento che è stato in mezzo al campo, perché Pirlo non ha un secondo in panchina in una gara ufficiale. Questo passaggio così diametralmente opposto ti ha sorpreso?
Allora, sinceramente sul fatto dell'epilogo dell'anno sull'esonero di Sarri, sai, quando vanno via gli allenatori un po' ti sorprende sempre, no? Ha sorpreso anche Allegri, che aveva fatto un percorso straordinario e dopo 5 anni hanno deciso di interromperlo di comune accordo, perciò sono cose che nel calcio possono succedere. Per quanto riguarda, adesso non mi sto a soffermare se uno ha vinto la Supercoppa o il campionato o se in Champions faceva la semifinale, io sono, logicamente dico una cosa banale, sono valutazioni che deve fare il club è uno molto presente, perciò se hanno fatto questa valutazione hanno sicuramente preso in considerazione che il futuro non poteva, a loro modo di vedere, non poteva essere migliore del presente, e allora avevano preferito interrompere un rapporto, e questo lo dico con grandissima stima e rispetto sia dell'allenatore e sia del club. Poi per quanto riguarda Pirlo, sì, è normale che davanti a tutti il fatto che Pirlo è la prima volta che vada ad allenare, è un uomo di grandissima personalità, perché è logico, la grandissima qualità in campo ti aiuta, perché nel ruolo che ha fatto lui, uno che ha una grandissima qualità così in campo è sicuramente un uomo che ha grandissime vedute, che vede oltre, che ha ben presente che cosa potrà succedere e dove intervenire, perché un grandissimo uomo di campo come è stato lui, è normale che abbia questa visione, se no non sarebbe stato il talento che è stato, perché non è solamente avere il piede sovraffino, bisogna avere un cervello, una testa è molto rapida, che capisce dove sono i punti importanti dove devo intervenire, e questo per lui sarà sicuramente un vantaggio. E l'altra cosa è che si innesta sì un allenatore nuovo, diciamo, ma nuovo in tutti i sensi, perché non ha avuto esperienze, però bisogna considerare che la Juventus è un club, come ho detto prima, molto 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 presente. Cioè ha una dirigenza, partendo dal presidente, che è presente in tutte le dinamiche del club dalla mattina alla sera, gente intorno tipo Nedved, Paratici, Cherubini e tutti quanti, che sono molto molto vicini alla squadra, al club, ai calciatori, dagli allenamenti al riscaldamento prepartita a tutti i giorni. E allora questo per me, in un ambiente che Pirlo conosce bene sia come club che come persone, perché poi i club sono fatti da persone, ed è fondamentale avere un ottimo rapporto poi ci possono avere anche idee divergenti, però un ottimo rapporto, un'ottima stima tra tutti questi uomini. E siccome la Juventus ha sempre fondato, no, in questo, anche prima, però in questo ciclo decennale, i grandi successi, oltre che per i bravi calciatori, i bravi allenatori, anche sul fatto che il club è veramente granitico, e in questo senso Pirlo si innesta in questo ambiente che sicuramente gli darà una tranquillità, una sicurezza, un confronto che può farlo crescere e fare il bene della Juve. Per me hanno calcolato molto anche questo, perché è normale, quando si guarda un grandissimo club, c'è un allenatore che non ha mai allenato, arriva, è normale che qualcuno possa pensare che è un'incognita sapere quanto è bravo sia l'allenatore, quanto sia bravo l'allenatore. Però ripeto, in questo senso lui si infila in un ambiente talmente conosciuto, talmente forte tra di loro e talmente coeso, per dirla la Lotito, verso l'esterno, con grandissima appartenenza, con tanti anni di esperienza, successi e difficoltà, perché poi nel calcio non è che si può vincere tutte le partite, che ci sono state negli anni, che ecco, se dovessi scegliere una situazione, questa sarebbe la migliore, fermo restando che poi sappiamo com'è il calcio i risultati poi aiutano tutto quanto.
E la seconda domanda invece, Davide, ti chiedo se per di fatto nella domanda c'è già la risposta, ma te la faccio ugualmente, se per Torregrossa si può fare lo stesso ragionamento che ci hai fatto su Rugani, anche se dubito, cioè non sono arrivate offerte, non sono arrivate richieste, eccetera eccetera.
No, mi vorrei stoppare su questo perché Torregrossa è un calciatore che non seguo più io da qualche mese e non lo so, posso dire solamente che calciatore ha fatto un'ottima, un'ottima stagione e che per può essere appetito logicamente in Serie A perché ha fatto bene. Dall'altra parte c'è Cellino che ha investito sul calciatore sia umanamente che economicamente e che sicuramente prima di privarsene, dato che non è una società che ha bisogno disperato di denaro, prima di privarsene credo che faccia le sue opportune valutazioni, non sia, conoscendo la bravura di Cellino, non sia così facile portar via un giocatore del genere a poco, ecco, questo è tutto.
Tra l'altro volevo aggiungere una cosa a conferma di quello che ci ha appena detto a inizio trasmissione, ma non c'erano dubbi per ribadire il concetto. Oggi la Juventus ha ceduto Romero all'Atalanta, quindi è l'ulteriore conferma del discorso che facevamo all'inizio della nostra chiacchierata con Davide. Cioè non può la Juventus oggi pensare di far partire un altro difensore centrale non avendone più, perché comunque, e quindi questo no, è un altro elemento che ci fa pensare
adesso che questa io sinceramente ero fuori, questa è un'informazione che mi date voi,
sì.
Certamente
siete, c'è scambio avanti, di documenti tra la Juventus e l'Atalanta per Romero, che poteva
perfetto,
essere diciamo un'alternativa, no?
Al di sì. Là delle, non entro nel merito delle, sì. Della bravura personale dei calciatori perché non mi permetto, però facendo un calcolo come hai fatto tu, come hai fatto voi, un calcolo meramente numerico, avendone anche uno infortunato e tanti che stanno rientrando da lunghi infortuni, adesso se dovessi muovere qualche cosa nei difensori centrali, se fossi la Juventus, se dovessi muovere qualche cosa, dovrei pensare anche a un'eventuale alternativa, perché sinceramente è lo stato delle cose,
un
discorso
da esterno, certo,
faccio un discorso numerico e poi logico di qualità, perché devo avere un reparto sugli esterni, se giocano due terzini come al solito ne devo avere quattro, sui difensori centrali se ne giocano due ne devo avere quattro ad un certo livello, gli attaccanti uguale, non vale, dei centrocampisti devi fare determinati numeri di calciatori di un certo livello,
sì.
E per avere calciatori di un certo livello dato che c'è qualche infortunio in corso, c'è un infortunio in corso e ce n'è altri che stanno recuperando da infortuni, è normale che poi non mi permetterei io di dar via due difensori o tre difensori, a meno che non abbia già in mente una situazione in entrata, ecco, questo mi sembra, senza fare il mercato della Juve, detto tra noi,
sì.
Mi sembra una roba abbastanza lampante.
Sì.
Davide, voglio entrare ulteriormente in un aspetto. Faccio questa lista: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Caldara, sì. Chiellini, D'Ambrosio, Di Lorenzo, Florenzi, Mancini, Pellegrini, Spinazzola. Sono i tanti difensori all'interno della ampia convocazione che Mancini ha fatto per i match di Nations League. È ovvio che ricevere, come tu ci hai sempre detto, al di là di rumors, voci, accostamenti, eccetera, eccetera, avere costantemente la fiducia come l'ha avuta, la sta avendo e sicuramente l'avrà Rugani da un club come la Juventus fa onore e fa piacere. Poi, dalla fiducia alle presenze, ovviamente c'è un percorso che deve essere fatto con le scelte dell'allenatore, con il merito, in questo caso, del ragazzo. Ti chiedo se di sottofondo c'è anche un compromesso a cui in un certo senso bisogna sottostare, perché per le qualità che ha Rugani in un elenco di 37 giocatori e una dozzina malcontati di difensori per un match di Nations League, io non credo che il nome di Rugani con un numero più alto di presenze alle spalle avrebbe scatenato polemiche o quant'altro. Ecco, ti chiedo se c'è quindi alla base anche un compromesso a cui bisogna un po' sottostare per avere la possibilità di confermarsi in un club come la Juventus.
Allora, la prima considerazione è che, senza offesa per nessuno, spesso Rugani c'era già da molto tempo prima che ci fossero tanti di quelli che hai nominato. Nonostante la giovane età, perché non è che è tanto, perché è più vecchio, è levato bastoni, insomma, anzi spesso è molto più giovane di quelli che stanno là, però cioè, perciò già c'era da prima. E senza entrare nel merito, posso dire, per quanto riguarda la Juventus, che è innegabile, perché bisogna fare dei numeri, no? Dei numeri, delle percentuali, perché sono quelle che spesso io dico sono sotto gli occhi di tutti, sono quelle che se, chi ci ascolta deve pensare che in un club come la Juve, che effettua su per giù una sessantina di partite l'anno, tra le 57, 55, 60, 58, sono su per giù, sono quelle che di media fa dai 55 partite in poi, e minimo 50, massimo 60, insomma, sono questi numeri, e i calciatori che effettuano su una rosa di 26-27 calciatori, i calciatori che effettuano il 60% delle partite, non dico il 90, più del 60 e più del 60% delle partite, fino all'anno scorso erano 6 o 7 calciatori, non 18, 6 o 7, e questo già ti fa capire perché deve essere tanti giocatori bravi, perché c'è, ed è normale che poi è una legge matematica che impone che le partite che rimangono poi se ne devono spartire un pochettino gli altri, passatemi il termine, certo. No? E per legarci a questo bisogna vedere che, ripeto, che non torno nel merito di se è stato fatto bene o è stato fatto male, assolutamente, è solamente una cosa numerica. Quest'anno è stato, diciamo, un po' atipico, perché riguardando i difensori centrali, a parte gli infortuni che ci sono avuti, Rugani mi sembra che abbia totalizzato 13 presenze, una cosa del genere, 13 partite da titolare, è il terzo difensore sui 5 per presenze che ha fatto, perché gli altri, tra Chiellini che è stato infortunato e poi è rientrato qualche partita, poi non è stato bene, e il problema che ha avuto, penso che gli altri avrebbero fatto, non lo so, se vado a vedere 4-5 presenze l'uno, 7, non di più, capito?
Sì,
perché
sì, certo.
Allora, che cosa vuol dire? Che due calciatori che sono stati di elite, Bonucci, ne hanno giocate tutte o quasi tutte, quelle pochissime partite che sono rimaste divise sugli altri tre difensori che c'erano. Questo è, ci sono stati degli infortuni, questo è innegabile. Poi si torna al discorso che se vuoi stare in un club come la Juventus, ma come tanti altri che fanno tante partite, arrivano fino in fondo a quasi tutti gli obiettivi, è normale che è alta la concorrenza, e se puoi stare nei primi 10 club del mondo, è la stessa concorrenza che ci può stare a Liverpool, a Manchester City, allo United, insomma c'è molta concorrenza, anzi ci sono, se andiamo a vedere il ruolo, forse c'è più concorrenza nella Juventus in questo momento nei difensori centrali che nel Barcellona. Basta guardare i nomi, come stanno fisicamente, chi gioca, chi non gioca, è più difficile giocare nella Juventus che nel Barcellona in questo momento, no? Ponendo il Barcellona come una dei top 5, perché ci sono ruoli e ruoli. Ecco, in questo momento, dato che purtroppo ci sono sempre infortuni, magari in un reparto di più rispetto a un altro, devi tenere un livello tecnico, che quando cambi un giocatore è normale che rimane uguale il livello, e che quando ne cambi 5 il livello sia molto simile al massimo. Per questo devi fare dei sacrifici economici, perché devi dei giocatori in più che potrebbero giocare titolari da altre parti, li devi comprare, li devi pagare. Ecco perché la Juve spende tot e altre squadre spendono la metà o meno della metà. È normale che sia così. E ritornando a quello che dicevi te, giustamente, sì, uno si deve allenare, impegnare per pensare di farne il 60%. Però quando ne fai, magari ti viene di farne il 30, il 35, il 40, e devi riuscire a essere pronto per questo. Però è quello che si affronta, e si affronterà sempre di più, penso, in futuro, perché si giocherà sempre di più, credo, e ci saranno sempre più pressioni, sempre più problemi, perché si va sempre più veloci in tutto. E allora è una cosa che devi mettere in preventivo, cioè saranno pochissimi giocatori che riescano a fare 50 partite su 60 l'anno, anche perché non ci si fa, c'è qualche eccezione, anche perché ci sono delle eccezioni, per esempio uno come Bonucci, che è un giocatore che al di là della sua grande qualità è un giocatore che adesso non gli vuole portare male, cioè che si allena sempre, sta sempre bene, è sempre a disposizione tutte le partite, sia col club che con la nazionale, è un grande vantaggio, cioè è un calciatore di quei livelli che riesce a star bene sempre, è un vantaggio per lui e per il club.
Davide, io ci voglio chiederti di Tonali, ti aspettavi che finisse al Milan?
Ma io ti dico, adesso sto parlando al di là dell'operatore di mercato, come si suol dire, da appassionato esterno, diciamo conoscitore di 40 anni di calcio, ti dico che è una cosa che a me fa piacere. Mm-hmm. Fa piacere perché? Perché anche non conoscendo il ragazzo, da quello che so, da quello che ho visto, è un ragazzo assennato, di buon carattere, a parte le doti tecniche, quelle le abbiamo viste tutte quanti nel campo, e allora entrare in un club come il Milan, che è particolarmente ricostruzione, no? In questi anni non è più il simposio di grandi big di tutto il mondo come poteva essere anni fa, però si sta affacciando il ritorno dopo il lockdown è stato uno, penso, se non è stata quella che ha fatto meglio, poco ci manca, a livello di punti ha un ottimo allenatore che sono contento che abbiano tenuto, perché sinceramente se l'ha meritato sul campo, e quello che è giusto va detto, e perciò entrare in un team così che ha grande storia, ti senti in un palcoscenico molto importante, però in ricostruzione, che può dargli un presente a un tipo come Tonali e un futuro, per me è una scelta ottima, fermo restando che è normale che se ti prende la Juve, ti prende l'Inter, ci vai, o Real Madrid, non è che non ci vai,
è chiaro.
Però non la vedo come una scelta di ripiego, capito? Secondo sì. I grandissimi club, è che è normale che questi calciatori, bisogna considerare anche un'altra cosa, sono attenzionati da grandissimi club, ma i grandissimi club poi bisogna trovare un buco, un posto, perché hanno già grandissimi calciatori in quel club, questo non si considera mai, però fondamentalmente la gente deve pensare che nel top club c'è già il top calciatore che gioca lì di primissimo piano, e inserire un altro ragazzo giovane che deve fare delle esperienze, anche perché, ripeto, e dico solo questo per l'ultima cosa, che cambiare così radicalmente, sembra il pallone e il campo è sempre lo stesso, ma posso assicurare che è molto 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 diverso, ma non per il Brescia, è diverso anche se vieni da una squadra che è arrivata settima, ottava, arrivare alla squadra che è arrivata prima o seconda è molto diverso. È un calcio totalmente diverso.
Davide, nel salutarti, riflessione sì. Generale sulla stagione che verrà. Ci siamo detti tutti in lungo e in largo nelle settimane e nei mesi scorsi che dopo l'emergenza sanitaria sarebbe arrivata un'emergenza economica anche nel nostro sport, nel nostro calcio. Ecco, ti chiedo, hai l'impressione che uno, questa emergenza economica arriverà anche in Serie A con un impatto devastante? E se sì, due, se i club di Serie A a tuo avviso ne sono consapevoli? Perché ad oggi ovviamente c'è il calciomercato, si discute, riapriamo gli stadi, non riapriamo gli stadi, però l'impressione è che il calcio, magari non tutto, ma una buona parte del calcio, si metta un po' il prosciutto sugli occhi e si concentri solo sull'immediato, cioè che riparte la stagione e siamo tutti contenti.
Allora, per la prima domanda io dico che non è che arriverà, è già arrivato, ma è arrivato già bene, è arrivato. È che ancora non si vede il danno immediato, ma è arrivato molto bene. Seconda cosa, e questo mi dispiace, non voglio sgonfiare i sogni di tutti i tifosi, però bisogna mettersi in testa che è arrivato per i super ricchi, perciò è arrivato anche per quelli mediamente ricchi,
certo.
Parlando di club, ma anche parlando della vita normale, è arrivato per tutti, logicamente chi ha il salvagente più grosso sente meno l'onda, però l'onda c'è ed è già arrivata. Seconda cosa, i club ne sono molto coscienti, molto più di tutto quelli che possono pensare. Vediamo che giocatori, lasciamo quello che è successo a gennaio, perché già a gennaio o l'anno scorso o cioè un anno fa sono successe delle cose che sembravano abbordabili economicamente, che adesso diventano dei scogli importanti, dei scogli difficili da sovrastare, perché vedi che adesso comincia il prestito del diritto di riscatto, poi il Napoli ha fatto un grande acquisto con tanti soldi, però tu sai che determinate dilazioni, determinate cose, determinati rapporti ti portano a poter sognare, acquistare un giocatore importante, però vedi che noi stiamo lavorando molto, tu vedi quando vanno via i calciatori, sembra, ma poi alla fine tutti fanno il conto, no? Allora vendo questa a 20, questa a 30, questa a 40, allora 40 più 30 fa 70, 20, 90, c'ho 90 milioni. Poi invece ne arrivano 18, perché li devi dare in prestito, perché le squadre non te li possono comprare. Era già difficile prima comprare da un club importante, un club medio, anche buono, anche economicamente che sta bene, comprare perché non ci si fa più. E allora poi che se c'è qualcuno che farà il passo importante, diciamo così, sappiamo che sta facendo un azzardo. Poi logicamente è un club che sa che incassa 300, 400, 500 milioni l'anno, è normale, però come torno a ripetere, ricordatevi che se c'è la Ferrari consuma tanto. E allora se vuoi avere la Ferrari paghi tanto bollo, tanta assicurazione, grande consumo di benzina,
sì.
Non puoi averla e poi avere il consumo della Panda, perciò anche per tutti quelli che giustamente sento mascherire queste similitudini di bassissima lega,
la Panda è bello, però la Panda è proprio un esempio,
no, per rendere
l'idea, rende proprio
Fiat,
l'idea,
no? No, ma sempre per rimanere un gruppo italiano, non vorrei andare a lei. Allora che cosa succede? Quando vedo che ma quello c'ha lo stipendio che pesa, va dato via, però non ci dimentichiamo che per qualche caso, mettiamo caso anche la Juventus, si parla di Higuain, perché sembra che lo stipendio di Higuain, adesso non sono né l'agente di Higuain, non devo difendere uno che per me è un grandissimo calciatore, al di là di tutto è un calciatore che è stato pagato 100 milioni qualche anno fa. Questo già la dice lunga. Un calciatore che quando è arrivato alla Juve aveva fatto 36 gol nel campionato di Serie A, che era il record in assoluto di tutti, e che ha fatto 60 gol in due anni nella Juve, e poi è andato via perché è arrivato un signore Ronaldo che ne aveva fatti 700 di gol. Cioè, però non è che si può dire ora non serve più, i soldi sono tutti buttati. No, era che in quel momento dovevi fare 5 anni di ammortamento, era giusto fare un contratto di quel genere a Higuain perché se l'è meritato. Questo è solamente un esempio che faccio io. Allora bisogna avere un po' di rispetto, un po' di ricordo. Poi logicamente se uno cambia strategia, deve prendere qualcun altro, è normale che si faranno fatto le loro valutazioni. Io lo dico per tutti quelli che parlano di tutti i siti del mondo, no?
Certo.
Lo dico per questo qui. Allora chi fa il passo è un po' azzardato, quelli che stanno regolando bene i conti vedete che per ora, e non so quanto succederà a settembre, ma questo azzardo di investire a destra e a sinistra per giocatori che forse andrà bene, forse andrà male, 20, 30, 40, non le vedo queste cifre, perché anche i nostri giocatori che hanno giocato il nostro campionato, vediamo che per dire due, tre nomi, Chiesa, Koulibaly, che non sono giocatori peggio di quello che erano prima del lockdown, sono con i loro pregi, i loro difetti gli stessi. Cambia che in questo momento le valutazioni, vedete bene, che non si possono fare più a certi livelli. Allora o le società capiscono e si accontentano di quello che passa il convento, che passa il mercato, oppure tengono i calciatori e ci investono sopra, non c'è alternativa.
Eh sì.